Io ho deciso stasera di parlare del CEDU, invece non parlerò del CEDU per un semplice motivo, che spiego brevemente. Cioè il CEDU è una pratica indiana, e come viene vista dai tibetani. Ed è una pratica viceversa sciamanica siberiana per come è stato visto in passato dai monaci Bön. In conseguenza in questa diatriba non ci voglio entrare, resta il fatto che comunque il grosso problema viene che questo Cöd è una parola, diciamo essenzialmente, questa parola significa semplicemente recidere, tagliare, segare le nostre relazioni con l'ego, il tanto famoso io, però poi quando si fa questa premessa, nell'attuazione pratica di questo esercizio tantrico, le cose sono molto complicate perché ci si divide in tantissime scuole, in tantissimi lignaggi, e c'è la parte preponderante che proviene dall'India, specialmente dal tantrismo shivaitico e quello dell'Uttar Pradesh e quello bengalese, che è stato portato nel terzo viaggio dal grande maestro che ha introdotto il Cöd in Tibet, è stato maestro di Machin Labdrung. E poi c'è l'altro, il Cöd Wemsa, e poi c'è il Cöd che viene dallo sciamanesimo siberiano, il Cöd praticato secondo i testi antichi dai Bön. Perciò io adesso, se dicessi spiegassi un particolare esercizio che si fa, poi magari voi verreste confusi perché il maestro magari dà un insegnamento, un tipo di pratica diverso. In genere, appunto, la scuola a cui appartiene il maestro fa la tecnica del treppiede con appunto lo spezzettamento delle carni, una sorta di cannibalismo rituale, diciamo così. È una cosa molto delicata da praticare perché naturalmente entra dentro gli archetipi più profondi della nostra mente e ha bisogno di essere trattata da maestri qualificati che sanno valutare la capacità dell'allievo di gestire i simboli così ricchi di significato, ma ahimè così truculenti, di cui è composto questa cosa. È, diciamo, uno delle pratiche tantra supreme, e tra l'altro è una pratica che possiamo definire buddista e bön allo stesso modo, perché tutte e due le dottrine hanno come scopo, diciamo, non avere paura di niente, ma massimamente non avere paura della morte. E addirittura nel Cöd c'è proprio l'offerta rituale del proprio corpo, quello a cui siamo più attaccati, e di conseguenza, naturalmente, liberarsi di questo supremo attaccamento rende la morte qualche cosa che non fa paura, perché la morte non è altro che la perdita appunto del corpo apparente. Una volta che tu addirittura non solo non hai paura di perdere il corpo apparente, ma addirittura offri appesi questo corpo apparente ai demoni addirittura, ecco questo. Però poi ci sono tantissime altre cose che non voglio dire e farò una addirittura critica dell'insegnamento del maestro, non nel senso della critica nei confronti di quello che il maestro insegnerà, no, una lettura critica della pratica, mettendo sull'avviso di praticare senza avere idonea preparazione, anche perché c'è tutto un problema della gestione delle dachini, che come sapete sono entità di luce delle dee, però voglio dire, viste ad esempio dall'induismo come figure malvagie, come figure truculente e pericolosissime, e invece viste dal buddismo per dire come addirittura difensori del Dharma, no, al femminile, diciamo così. E perciò voglio dire, c'è tutta una tecnica, pratica altro tipo di tecniche, insomma, è una dottrina, una pratica che apre moltissimo la mente e che può conquistare anche i cuori più duri, però lo fa a un prezzo altissimo, altissimo, di arrivare a stati di trance attraverso l'uso appunto dei ritmi, diciamo quasi ossessivi, dei tamburi, del damaru e delle pratiche rituali, le pratiche rituali che si accompagnano specialmente ai canti rituali e i mantra, che ovviamente portano la mente in uno stato di trance, quasi in uno stato simile allucinatorio. Perciò bisogna andare con i piedi di piombo, non dimenticandosi mai in questo momento del più grande insegnamento che io ho ricevuto dalla mia cultura germanica, e che è l'insegnamento di Nietzsche, che dice: se tu guardi profondamente l'abisso, prima o poi l'abisso guarderà te. In questo caso è proprio un abisso, ed è l'abisso della morte, l'abisso del distacco, l'abisso del cannibalismo rituale, l'abisso del sangue, capito? Cioè anche nella stessa gestione del corpo sottile, ad esempio, mentre noi guardiamo al corpo sottile come un aspetto, diciamo, consolatorio, lì invece la Vaduti, dove avvengono tutte le dissoluzioni della terra nell'acqua nel fuoco, del fuoco nel vento e del vento nello spazio, è fatta in un mare rosso sangue, cioè la Vaduti interno è tutto rosso, ed è il rosso del sangue del cuore, capito? Di conseguenza, capito, io sento moltissimo, anche c'è un gruppo anche di gente, che di persone che frequentano anche il nostro gruppo, che pratica insieme con un maestro molto, molto preparato ed esperto. Però ripeto, si tratta di sfiorare i tabù supremi e anche gli attaccamenti supremi, per cui io spero tanto, io vorrei lasciare prima di andarmene questo dono, in qualche modo, di aver introdotto così questa importantissima parte della pratica, perché poi una volta che se siamo fortunati e se quello che ha promesso verrà mantenuto, se il come si chiama Shogan Rinpoche ritornerà da noi, potremo avere insegnamenti di Dzogchen che sono alla base della come si chiama del Chöd. E se questo poi troveremo un altro maestro che appunto ci introdurrà bene nell'altare Yoga Tantra e massimamente la dottrina della vacuità suprema, e allora avremo seminato tutto quello che c'era da seminare, e poi ognuno andrà per la sua strada in base alla sua impronta karmica e alla sua spinta karmica, però resta il fatto che avremo dato la base dell'insegnamento. Però ripeto, è una dottrina da valutare con molta attenzione, e mai come questa dottrina è da vedere quanto è adatta al proprio stato mentale di questo momento, perché è facile lasciarsi, io porterò a far vedere a voi, voglio dire, quello che si usano, le tibie, i crani e tutto il resto, le capale, però tutto questo è qualche cosa che può attirare anche, come si chiama, c'è una spinta, no? È una spinta, noi crediamo che la morte sia il peggiore dei mali, e molte volte invece abbiamo in certi momenti della nostra vita proprio un grande desiderio di dissoluzione, no? Quello che si chiama cupio dissolvi. E la morte è qualche cosa che in qualche modo ci avvicina, perché c'è una frase famosa che quando Patroclo muore, per dire, Achille si rivolge a una persona e dice Sarpedonte dava su di lui il nero sangue e affidalo ai rapidi messaggeri che devono trasportarlo, sonno e morte, divini gemelli. Invece ha sbagliato profondamente, perché il sonno con la morte non ha nulla a che fare, doveva dire Eros e morte, divini gemelli, perché non c'è niente come l'erotismo che sia simile alla morte, tant'è vero che lo stesso Dalai Lama e tutta la scuola tibetana Gelugpa chiama l'orgasmo la piccola morte, non a caso. Perciò c'è un rapporto fra erotismo, tantrismo e morte molto, molto, molto delicato. E però è una linea, una red line, una linea rossa, che se si supera bisogna stare attenti, perché dopo non c'è ritorno, non c'è ritorno oltre questa linea. Per cui affidarsi al suono dei tamburi, suonare il tangling, eccetera, può essere anche così piacevole in certa misura. E poi ti ritrovi con un processo di trasformazione interiore che, se non sei stato indirizzato in maniera precisa da un maestro valido, da un maestro qualificato, poi ti trovi a gestire un potere che hai acquisito e del quale poi, col quale poi puoi fare dei danni tremendi. Diceva Milarepa che la magia nelle mani di uno sciocco è la disgrazia suprema. Bisogna stare attenti, uno parla magia, potere, fare quello, fare l'ori, fare quell'altro, fare quell'altro, bisogna stare attenti, perché quando frequenti i demoni, poi vieni assimilato ai demoni e diventi la stessa cosa dei demoni. Cioè non è così semplice, non è che improvvisamente credi di andare a cena con i demoni e rimani quello che eri. Bisogna mettere molta cautela, perché i demoni non sono fuori di noi, i demoni sono dentro di noi, sono parte integrante della nostra mente. Allora, se noi conosciamo i demoni e applichiamo quello che il mio maestro, la Madonna, chiamava il principio della tigrità, che ripeto, l'ho detto altre volte, però è molto utile ricordarlo. I vecchi pastori del Cam difendevano i loro greggi di Yak, e naturalmente le tigri ogni tanto si avvicinavano per assalire gli armenti, e naturalmente queste tigri hanno la particolarità di attaccare insieme a due tigrotti che portano con loro, appunto perché non sanno dove lasciarli, ma massimamente per insegnarli come si fa a cacciare. Talvolta, arrivati estremamente vicini agli armenti, non potevano fare altro che uccidere la madre e catturare questi due tigrotti. Allora c'erano due gruppi di pastori, quelli che non conoscevano il principio della tigrità e quelli che conoscevano il principio della tigrità, cioè l'essenza della tigre, vuol dire. Quelli che non lo conoscevano portavano il tigrotto, che è un animale delizioso. Io a 5 anni ne ho avuto uno in un circo che era venuto a Sassari, che si chiamasse il circo Togni, e comunque quando sei un animale delizioso, non ha niente a che fare con gli altri felini, è un animale meraviglioso, solo che ha la tigrità. Allora all'età di un anno, quando poi è all'estero, e il bambino si avvicina per far così e per carezzarlo, la tigre crede che quello stia aggredendo, gli salta al collo e lo uccide. Invece quelli che conoscono la tigrità addestrano, diciamo, la tigre, l'addestrano contro i suoi nemici più grandi, che sono l'acqua e il fuoco, l'acqua e il fuoco. Addirittura fanno fare dei bagni alla tigre nel fiume e addirittura poi fanno passare la tigre in mezzo a un cerchio di fuoco, a un cerchio di fuoco. E la tigre obbedisce perché è addestrata con dura disciplina, che deriva appunto dal verbo discere, che vuol dire imparare. Per cui la nostra mente è una tigre. Allora, quando noi addestriamo la mente a tutto questo, noi dobbiamo dire che qui dei deboli sono nella nostra mente e sono le tigri della nostra mente. Le tigri della nostra mente. Certi dicono i dragoni, fate voi scelta come volete, non ha importanza. Però resta il fatto che io conosco, allora, sottoposto all'addestramento mentale continuo, ogni giorno con le tecniche di meditazione e visualizzazione progressive, secondo il sentiero graduale, riesco a gestire quei demoni che sono dentro di me e che vengono proiettati poi fuori di me. Ma se non sono preparato, questo rito del Chöd li mette tutti in fila, tutti intorno, e non è una bella compagnia, non è una bella compagnia. Anche perché non è che non sono esistenti, sono pienamente esistenti e non sono, diciamo, tutti negativi. È la logica giudaico-cristiana che ha dato al concetto di demone un concetto negativo, perché daimon invece nell'antico greco era anzi un principio di forza vitale, un principio di eros, in senso proprio di forza. E poi è stato invece la dottrina greco-cristiana che ha trasformato questi come essenze negative. Ogni demone che è dentro di noi nasce innocente, non c'è un demone che nasca colpevole di qualche cosa. E poi la messa in azione, la messa in pratica di una cosa che lo fa. La stessa mano che uso, voglio dire, per carezzare, la posso usare per uccidere. E il demone sta nell'atto che faccio, non nel fatto di avere la mano. La rabbia, voglio dire, la rabbia, non è che sia è un demone la rabbia, no? Il demone della rabbia. Ma non è che sia sempre negativo. Se io per dire ho tanta rabbia perché non riesco a seguire la dottrina del Dharma come dovrei, questa è una buona rabbia, non è una cattiva rabbia. Se ho rabbia per provare rabbia, tutto sommato questo può essere positivo. Quei demoni che vengono visti come essenze di buio, possono diventare gravemente essenze maturative, essenze di buio, ed essenze, diciamo, che poi portano a tutte quelle maculazioni avventizie, a quei disturbi mentali. Però è solo perché noi abbiamo liberato un potere che non era assolutamente possibile liberare. Io ve lo sto dicendo perché vi avviciniate con lo spirito giusto a questa pratica. Mi ricordo una pubblicità che credo che sia la pubblicità più buddista che abbiamo letto. Sembra una contraddizione, ovviamente, perché fare pubblicità buddista fa ridere, no? Eppure c'era un atleta, non mi ricordo se fosse Carl Lewis o chi fosse, che correva sopra un grattacielo. E a un certo punto si vedevano le piante dei piedi che erano come dei copertoni di gomme. Sì. E a un certo punto arrivava alla fine del grattacielo e lì, attraverso la potenza che aveva in queste gomme, si fermava. E ricordo che la pubblicità era questa, la più buddista che abbia mai visto. La potenza non è nulla senza controllo. Cioè, la potenza non è nulla senza controllo. Noi non dobbiamo cercare il potere, perché quei deboli il potere ne hanno anche troppo. Noi dobbiamo cercare il controllo. E per cercare il controllo bisogna venire a patti con quei demoni dopo averli conosciuti. Ma non è che si possono esplodere energie terribili così. Perciò, ripeto, è bello vedere il maestro tutto bello guardato, è bello vederlo con il cappello da cielo, con i tamburi, i suoni, i canti sono melodiosi, eccetera, però dopo bisogna avere forza interiore per permettere piano piano a, di essere imbevuti di questa dottrina con, secondo l'insegnamento del Rambam, secondo il sentiero graduale. Domande?
Mi è sembrato di capire che, che questa strada non è adatta a tutti, cioè ciascuno di noi deve capire da solo se fermarsi o proseguire.
No, non faremo così, non è una strada adatta a tutti, ma non è giusto, perché la strada non è adatta a tutti, essere mantenersi nell'ignoranza di questa strada. Noi dobbiamo naturalmente conoscere la strada, perché molti di noi conoscono bene ciò che è giusto e qual è la strada giusta, ma pochi hanno il coraggio e la volontà e la determinazione di entrare in quella strada. Ma non è giusto affidarsi alla paura di quella strada. Quella strada senza dubbio è una strada pericolosa, tutta la dottrina tantrica è molto pericolosa, perché concentra la salvazione in una sola vita, ma anche ti mette in condizioni molto difficili, perché tocca parte di noi, appunto la parte del Thanatos, diciamo, cioè la parte della morte, la parte del Eros, che possono portare a gravi deviazioni e a gravi errori, a gravi perversioni. Perciò bisogna stare estremamente attenti a conoscere un qualche cosa e capire che noi siamo dei semplici allievi della scuola, dell'asilo, e non possiamo metterci il giorno dopo a fare gli insegnanti universitari. Se questo spirito è uno spirito di ascolto, uno spirito di servizio, uno spirito di sentire le parole del maestro come parole del Buddha, e naturalmente laddove non siamo pronti fare esercizi per il giorno che saremo pronti, bene, ma non è nemmeno giusto solo perché come si dice mi fanno paura le donne che non mi devo mai sposare, cioè avrò modo di conoscere il mondo delle donne piano piano, di assimilare certi principi e di gestire un rapporto sereno e magari pieno di compromessi con loro. E intanto fuggire che cosa comporta? Non comporta assolutamente niente. Bisogna avvicinarsi, ripeto, a questa dottrina con il solito spirito a cui ci si deve avvicinare tutta la dottrina buddista, senza sforzo e senza scopo. Cioè, quando la dottrina richiede sforzo, vuol dire che non è il momento giusto per essere praticata quella dottrina. Non è che si può avere uno sforzo, cioè voglio dire, poi tornati a casa stanchi morti, è chiaro che fare la meditazione, voglio dire, non è proprio la cosa più facile del mondo, ma se costa, fatica, ed è una cosa che rifiutiamo proprio perché vorremmo berci una birra o guardarci la televisione, purtroppo per ragioni karmiche non è questo il nostro momento di praticare il Dharma. Ma anche senza scopo, non dobbiamo far questo perché questo ci permette di morire sereni, di morire in pace, eccetera. Quello è l'effetto collaterale della dottrina. Il nostro scopo primario nella dottrina buddista deve essere quello di acquisire consapevolezza mentale, anche quando facciamo il male, che è la cosa più terribile che possiamo fare, bisogna però farlo con consapevolezza mentale, perché naturalmente il male viene rifiutato di per sé da una persona consapevole mentalmente, lo fa in quel momento, ma se è consapevole di fare il male, ha un po' di bene nel suo cuore, diceva il mio maestro, perché prima o poi capirà tutto quello che sta facendo, tutto quello che di disastroso ha combinato, tutto quello che di malvagio ha operato. E un po' di luce entrerà nel suo cuore, ma se opera facendo il male senza consapevolezza, come facevano i nazisti, quello per loro è il bene, e di conseguenza continueranno a praticare sempre il male. E ci diceva anche il mio maestro, però, che se anche uno pratica il bene, credendo che sia solo bene, ha un po' di male nel suo cuore. Non c'è possibilità, perché il male e il bene sono dentro di noi, sono la parte della luce e la parte dei demoni, ma non è che non esistono, sono cose reali, nascono dal profondo del nostro mondo animale, quello che tanto il nostro maestro ha cercato di combattere. I demoni nascono dalla foresta in cui noi siamo, in cui siamo stati, no? In cui la cosa che vale maggiormente è essere veloci o morti, veloci o morti. Allora a quel punto ti devi difendere, devi uccidere un'altra persona. Quello è il demone, quella è la foresta primordiale. Quello è il morso che diamo al nostro fratellino che ci vuole prendere il giocattolo. Quello è tutto quello che facciamo, che poi riteniamo malvagio. Ma è la parte, diciamo, del buio che c'è dentro di noi, della maculazione, che ci portiamo di vita in vita sino a quando appunto non riusciamo a trovare la luce. Ma quei demoni, voglio dire, anche se non li vogliamo conoscere, esistono e fanno ancora più danno perché non abbiamo consapevolezza. Però il conoscerli tutti assieme, mettere in evidenza tutto, è essere, capito, è come essere invasi anche dalla luce. Non è che sia sempre bene essere invasi dalla luce. Mi ricordo quel famoso film di quel grande regista messicano, Jodorowsky, che a un certo punto, come la talpa, no, che è sotto tutta la sua vita, scava nel buio, i suoi occhi sono adattati al buio, esce fuori, vede la luce e diventa cieca. Non è che la luce, che di per sé per noi il massimo bene, sia per forza il massimo bene. Tutto quello che il nostro maestro insegna, che tutto quello che esiste è sempre relativo, non esiste nessuna cosa assoluta, solo il Dharma è assoluto. Ma il Dharma, come devo dirsi altre volte, voglio farvi vedere anche un filmato che sto cercando di recuperare, non è altro che in quello spazio vuoto, che non è poi così vuoto, quello spazio che noi vediamo intorno a noi dell'universo, continuamente quelle particelle virtuali che si uniscono e disuniscono per formare quello che voi adesso illusoriamente vedete, quello che noi illusoriamente vediamo. E anche il cielo è una parte di questa illusione. Però è una parte che io ritengo, per quel poco che mi resta, di portare come insegnamento, perché è qualcosa che nel futuro potrà essere sviluppato e a molti porterà grandi benefici. Quello che invece poi ha paura, avrebbe paura anche della sua ombra, voglio dire. Però non per questo bisogna essere temerari. Io devo sapere che se metto le dita dove c'è la corrente elettrica nella spina posso essere fulminato. Ma non è che quella è una paura che mi blocca. Certo, però mi rende cauto in quello che devo fare. E il temerario cosa fa? Mette le dita lì e muore fulminato. Non è quello che vogliamo fare. Abbiamo bisogno di coraggio, ma nella consapevolezza della paura. La dottrina, ripeto, è estremamente, estremamente interessante, però non è come avvicinarsi per dire a uno che insegna come si fa la sacra torta, ecco, questo è il principio. Domande?
Posso? Hai detto che il maestro andare a degli insegnamenti e poi ci farà vedere la pratica, ma non credo
questo non lo so,
perché però, se non dà la trasmissione non può, probabilmente no. Non può neanche, almeno nel bus è così, prima è la trasmissione e poi
dunque poi accede... un discorso complicato, nel senso che mentre in altri per quanto riguarda altre pratiche, anche della notare Yoga Tantra, dello Yoga Supremo, si può dare anche in due giorni un insegnamento con iniziazione, o quello che si chiama più propriamente in tibetano la trasmissione di un potere, nel centro questo non è. Ma non importa che sia così, perché il maestro, che ovviamente ha lui l'insegnamento, può benissimo praticare il centro. E farlo vedere e farne parte per quello che riguarda, ad esempio noi con Claudio abbiamo partecipato a una piccola sadhana dove c'era una monaca tedesca
Zimbra.
Beh, sai, sono di...
cugini.
C'è poca differenza, è come, come tra... cioè, tra un asino e un mulo. Cioè, non è che... cioè, sono della stessa... sono popolazioni di per metro, c'è tra con questo. Ovviamente questa è una Svizzera tedesca, no? Perché se fosse solo Svizzera, allora sarebbe... ma Svizzera tedesca vuol dire sono tutte popolazioni che sono emigrate dalla, dalla Germania nella, nel Medioevo, tanto è vero che sentire parlare, quando parlano il dialetto, parlano il Mittelhochdeutsch, che è il medio-alto tedesco, che appunto si parlava in Germania nel Medioevo, perciò anche se si chiamano svizzeri, sempre i tedeschi restano, e anche il loro comportamento è tipico di un tedesco, diciamo così. Comunque questa monaca, che credo si sia sposata in passato con un americano, comunque ha fatto degli insegnamenti, però a un certo punto c'era una sadhana che ha letto, ma non ha voluto distribuire, perché appunto diceva che non si era avuta l'iniziazione per quella cosa. Cioè chiaramente io non ho chiesto al maestro che desse un'iniziazione per un semplice fatto, perché non ritengo che la maggior parte delle persone sia in grado di ricevere un'iniziazione. Però non è impossibile, voglio dire, che se le cose vengono seminate nel modo giusto, al prossimo anno possiamo fare addirittura un incontro a Solanas dedicato proprio alla pratica del cielo con un'iniziazione, però in quel caso ci vorranno 4 o 5 giorni. Ecco. Altre domande? A voce alta sì, perché questi come si chiama, questi conigli che sono usati mi fanno le orecchie, non mi fanno sentire il tubo, perciò oltre che cieco sono diventato anche sordo.
Possiamo esercitarci sulle risoluzioni quando andiamo a dormire, cioè prima di addormentarci, può essere utile?
Sì. Può essere utile perché il momento dello stato pedagogico è più adatto, però purtroppo è lo stato in cui se uno non è esercitato alle tecniche del sogno lucido, no? Del sogno lucido e non pratica lo yoga del sonno, del sogno e della luce naturale, in quel momento l'organismo perde parte della capacità di controllare, perché il meccanismo è molto complicato. Perché diciamo l'architetto dormiva, insomma, e perciò il sistema si spegne in una maniera un po' particolare, perciò ho capito, c'è tutta una serie di sostanze che fanno da interruttori, punti nodali di un sistema che però si trova, ahimè, in una parte antica, in una parte rettiliana del nostro cervello, la parte che si trova qui dove sto mettendo la mano io, dietro la nuca, no? E lì, capito, con la parte che poi dobbiamo utilizzare per questo tipo di tecnica, fa a botte ogni momento, perché la parte che utilizziamo per la tecnica del sogno lucido è la parte appunto di controllo del sistema prefrontale del sistema delle zone occipitali di controllo delle tecniche della visualizzazione e del lobo temporale, spegnendo cioè quella che è l'azione del lobo parietale. Per cui a un certo punto invece in quel momento questa parte viene irrorata poco e ha prevalenza la parte del bulbo che porta a una serie di aggiustamenti muscolari che portano a una diminuzione della tensione muscolare. Il sonno non sarebbe mai consentibile se i muscoli restano tesi, no? Restano tesi. perché il primo modo per addormentarsi è che ci sia un'ipotonia muscolare. E dopodiché comincia la sostanza nigra, periaquenotale, ad agire con il sistema della sostanza nigra di Semmering e tutto la sostanza reticolare e tutti i sistemi cominciano a mettersi in funzione insieme, per poi, come vedete, in certi avviene un boom di botto, uno si trova addormentato senza col libro in mano e peggio che mai con la sigaretta in mano, no? Per cui quel fatto di praticare in quel modo ti puoi trovare in una fase intermedia dell'esercizio con risultati che possono essere molto, molto delicati, specialmente se si fa l'esercizio e la pratica nella sua completezza. Cioè naturalmente se si fa la pratica delle dissoluzioni con la visualizzazione del corpo apparente e di tutte le degenerazioni che si accompagnano alla morte del corpo apparente. Se invece la dissoluzione è soltanto fatta sugli aspetti gli aspetti di una visualizzazione, allora diciamo si potrebbe fare, ma bisogna essere molto addestrati. Se si fa, io consiglio una tecnica che mi aveva non c'entra nulla col buddismo, ma ho imparato da tutti. Quando ero ufficiale delle forze speciali dei carabinieri, perché nelle mie Montevideo ho fatto anche questo, un brigadiere mi aveva insegnato una tecnica. Lui diceva, tu ti metti qui, avevamo un pezzo di cuscinetto gonfiabile, ti metti qui a dormire, mentre sei addormentato ti fanno fuori. Che non si aveva a che fare con demoni di poco conto in quel momento. E invece mi ha insegnato una tecnica di mettermi seduto, semiseduto, vale a dire, contro una roccia, e cominciare a rilassarmi, sì, quando veniva un po' il sonno, ma quando viene il sonno profondo succede che la testa crolla e naturalmente va contro la parete, la roccia, e ti risvegli il soprassalto. Di fatto non sei mai stato addormentato, perché quello che hai raggiunto non è mai il sonno vero. Perciò la tecnica di cui tu hai parlato potrebbe essere riprodotta mettendosi semiseduti contro una spalliera del letto, magari quello in ferro, se ci sono quello in ferro, in maniera che se si fa questo, quando si sta per addormentare, il viso o il collo, cioè se si va a sbattere piacevolmente contro la barriera. E comunque, insomma, in qualche modo questo ha insegnato una tecnica che ti salvava la vita in qualche modo. Qui si tratta di salvare l'esercizio, ma non è poco.
Perché io ho capito che anche quando ci si addormenta avvengono dei processi simili a quelli delle dissoluzioni.
Ma è verissimo, solo che c'è un problema, che la nostra dottrina, ripeto, è fondata sulla consapevolezza, e di conseguenza se tu ti affidi a quei processi, sono quei processi che gestiscono la tua mente. Noi dobbiamo gestire quello che avviene nella nostra mente attraverso il potere della mente naturale, ed è per quello che bisogna imparare le tecniche dello yoga del sonno, del sogno, della luce naturale, perché quando tu sei cosiddetto addormentato, tu non sei veramente addormentato, la tua mente è sempre sveglia e gestisce tutto quel grande patrimonio che avviene in quel momento. Ma se tu non sei preparato e lasci andare il processo di per sé, quello, come diceva quel libro, dice va dove ti porta il cuore e vai dove ti porta il Gange, ti potrebbe anche portare a morire affogato. Cioè, voglio dire, sai, ripeto, è un potere immenso, è il potere più grande che ci sia in questo universo. Diciamo, addirittura c'è l'ipotesi che questo universo esista perché esiste la mente, se no non esisterebbe. Siamo l'unica espressione mentale di questo universo. Però sta il fatto fondamentale che questo potere è grande, può far ruotare perfino un elettrone a 3 miliardi di chilometri lontano. Però, capito, se non sei esperto, puoi trovarti in condizioni molto, molto serie. Molto, molto serie. Capito? Poi, se hai intenzione di far cadere la grandine sopra un appezzamento di terreno del tuo nemico, di quello che riteneva nemici allora, Milarepa, poi può essere che con potere diverso possa farlo cadere su di te e muori soffocato. Cioè, quel potere non è un potere che tu puoi usare sempre, sicuramente, in una certa ottica. Quello per raggiungere quel potere in cui puoi gestire un potere che di per sé è legato a leggi che non conosciamo completamente e che comunque hanno nell'indeterminatezza e nella massimo di probabilità e di possibilità la loro essenza, bisogna stare attenti a praticare queste tecniche mentali oppure tecniche di gestire poteri distruttivi o altro, perché se non sai praticare il potere di determinatezza della immense possibilità che ci sono e della probabilistica ti può anche schiantare. C'è gente che si è trovata morta all'istante. Cioè, non è così come sembra. Guarda, non c'è... Considerate che il grosso potere sta nelle particelle subatomiche. E gestire queste particelle subatomiche è il massimo della potenzialità che bisogna ottenere. Solo che queste particelle subatomiche sono gestite attraverso energie che la più parte non conosce. E sono energie che rispondono poi alla fisica quantica, vero? Ma sono nient'altro che poi quello che noi vediamo, che sembra tutto regolare, tutto convenzionale, tutto regolare, le cose sono sempre allo stesso modo, con la stessa sistematicità, con gli stessi orari, eccetera. È tutta un'illusione. Basta un cambiamento di una particella di questo Dharma, una di queste particelle virtuali, quando non sai gestirle, e cambia tutto. Per cui, diciamo, non è potere da affidare a persone, e anche chi ha questo potere, voglio dire, lo deve gestire sempre con estrema cautela, anche perché non è che basta aver studiato in una scuola tibetana o in una scuola di altro tipo per raggiungere questo potere. Questo potere ce l'hai o non ce l'hai, indipendentemente dalle scuole che frequenti o dai maestri che hai conosciuto. La sola differenza è che i maestri di lignaggio, certo, sono quelli che ti permettono di modulare questo potere, di gestire questo potere. Perché ogni potere di cui si abusa, prima o poi, va contro se stessi. Non c'è potere che può essere usato assolutamente contro gli altri e tanto meno a svantaggio e provocare il dolore e la sofferenza degli altri. Cioè non si deve sempre investire nel bene, si deve sempre investire in azioni karmicamente positive. Poi se un altro, viceversa, ti lancia addosso da malvagità, calunnie, allora questo tu puoi avere una corazza, ma non è che stai lanciando nulla contro di loro, sono loro che l'hanno lanciata contro di te e se la riprenderanno tutta addosso. Ma è un altro discorso. Tu non pratichi il male, non vuoi il male, sono loro che vogliono il loro male. Ma guai a fare il male contro una persona, perché usi un potere che ti è stato dato e si rivolgerà sempre contro di te, sempre contro di te. Infatti quando Milarepa l'ha capito, è diventato un santo perché ha rimediato a quel potere che aveva usato secondo la logica dei demoni. poi l'ha usata secondo la logica della luce, è diventato il santo che è diventato, non ha potuto mettere rimedio al male che ha fatto e che gli era stato anche fatto. Ma non dobbiamo fare il male solo perché ci è stato fatto il male. Non è da fare il male, nemmeno se da esso deriva il bene. Noi dobbiamo sempre praticare il bene, ma non dobbiamo essere assolutamente sempre supini a chi fa il male. Chi fa il male e ha a che fare con maestri che hanno questo potere, se lo riprenderà tutto addosso. Ma sono loro che se l'hanno voluto questo male, non è che sei tu che gliel'hai lanciato addosso. Noi non dobbiamo assolutamente fare il male. È il contrario della dottrina profonda del maestro. E la dottrina del maestro non è solo perché è la dottrina del Buddha. È come sono le cose, come sono le cose. Il principio di causa-effetto e di relazione è il principio su cui si basa tutto questo universo. Qualunque azione che viene fatta provoca una reazione. Qualunque causa messa in atto ha un effetto. Non lo vediamo immediatamente, ma può essere anche molto, molto, molto più prossimo di quello che noi crediamo. E la relazione delle cose è fondamentale. Bisogna sempre praticare il Dharma, non ci riusciremo. Magari in questa vita abbiamo avuto delle difficoltà, abbiamo avuto delle sofferenze, abbiamo avuto dei dolori, abbiamo inferto delle sofferenze. Però se abbiamo consapevolezza di questo, piano piano possiamo risorgere da questa situazione. Non peraltro quando i nostri maestri hanno voluto fare delle statue che raffigurassero la nostra dottrina, hanno fatto come tutti i maestri che si siedono sul fiore del lotto, che appunto è bianchissimo, purissimo, ma nasce dal fango. Non è il brutto essere nati dal fango e avere spesso avere le mani lorde di fango, quanto riconoscere che quello è fango e piano piano può cambiare e rimediare. Non avremo voi la fortuna poi di ottenere un evento karmico positivo a causa di questo, ma continuando a praticare e insegnando una buona pratica, noi potremo nel futuro ottenere la liberazione. Ma questo è nel fuori del buddismo e nella logica delle cose. Non ho mai visto in vita mia il male premiato. Questo apparentemente sembra così. Voi pensate a tutte le dottrine che hanno praticato male e violenza. Ditemi voi quale dottrine si sono salvate. Nessuna dottrina che abbia praticato il male e la violenza nel corso della storia umana si è salvata. Si è salvata. Prendete ad esempio il Vaticano, adesso per te mi stai dicendo ad esempio, no? Tanto esiste un rapporto tra la dottrina della luce, dell'Eros e la morte, che il Vaticano, sapete perché si chiama così? Perché al tempo che le popolazioni etrusche si trasferirono verso il Tevere, e poi la storia di Roma la avremo tutta l'invenzione, lo stesso nome Roma è una parola etrusca che vuol dire o rumè, vuol dire o forza o fiume, lì c'era una collina dove loro mettevano i loro cadaveri, i loro morti, ed era sotto la protezione della dea etrusca della morte, che si chiama Vatica, da cui Vaticano non significa altro che il posto della dea etrusca della morte. Capito? Come vedete, secondo il silenzio del nostro maestro, quello che appare non è sempre quello che è. Capito? Sembra un posto di luce, invece è un posto di buio. Va bene? Facciamo 10 minuti di meditazione sul respiro di cui abbiamo tanto bisogno in attesa dell'insegnamento del nostro maestro Macivi Rinpoche.